Sei in compagnia di SBS Italian.
E allora, come annunciato, noi adesso, come ogni mercoledì, ci colleghiamo con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Buongiorno a te Francesca, buongiorno Magica e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max.
Allora Max, questa mattina noi apriamo con la resurrezione del TPP, ovvero il trattato di libero scambio fra 11 paesi che si affacciano sull'Oceano Pacifico. Questi paesi sono Australia, Giappone, Canada, Messico, Malesia, Singapore, Cile, Perù, Vietnam, Nuova Zelanda e Brunei. In origine il TPP includeva anche gli Stati Uniti, ma come sappiamo Donald Trump ha annunciato il ritiro dall'accordo subito dopo la sua elezione alla presidenza. Ecco, quali sono le novità di questo TPP 2.0, se così vogliamo chiamarlo, e quanto peserà l'assenza degli Stati Uniti?
Ma allora, un paio di cose. La prima è che, sebbene gli Stati Uniti con l'elezione di Donald Trump avessero messo lo slogan l'America prima di tutto come giustificazione per ritirarsi da questo accordo, l'accordo non è mai stato proprio sepolto del tutto, tant'è vero che gli 11 rimanenti paesi e soprattutto in questo caso uno dei paesi più piccoli a livello di popolazione, Nuova Zelanda, e il paese forse economicamente più importante tra questi, il Giappone, avevano veramente interessi a continuare ad avere questa relazione diplomatico-commerciale per controbilanciare il peso ormai sempre più forte della Cina nella zona del Pacifico, per cui l'idea di abbandonare l'accordo non c'è mai stata, anche se l'accordo vedeva o soffriva della mancanza degli Stati Uniti, per cui questi 11 paesi sono andati avanti con meno enfasi su accordi per quanto riguarda per esempio brevetti e tutta la parte relativa al commercio di idee, è quello che veniva fatto, e invece proprio dell'ultima ora il fatto che Trump, perlomeno nell'ultimo discorso che ha fatto a Davos in Svizzera, ha detto mettere l'America davanti a tutti non vuole dire mettere semplicemente gli Stati Uniti, ha lasciato di intravedere la possibilità che gli Stati Uniti possano rientrare dentro questo accordo, ed in parte questo è forse il controbilanciare, ripeto, il peso della Cina, che ormai è sempre più forte a livello diplomatico, a livello militare, a livello commerciale in tutta la regione del Pacifico e soprattutto anche negli Stati Uniti. Alcune parti economiche si sono rese conto che ritirare l'America da questo accordo potrebbe essere problematico, per esempio i contadini, chiamiamoli contadini, diciamo così, possidenti terrieri degli Stati Uniti hanno mandato il loro messaggio di dissenso a Trump per ritirarsi da questo accordo commerciale, perché per loro entrare in un mercato come il Giappone vuol dire non pagare tassi di quasi il 40% e soprattutto non lasciare campo aperto ai nostri allevatori, vale a dire in Australia e anche quelli della Nuova Zelanda, che se gli Stati Uniti non fossero in questo accordo vedrebbero la loro posizione commerciale migliorare notevolmente. Per cui in evoluzione seguiremo e ricommenteremo quello che succederà, vediamo se gli Stati Uniti fanno come si dice, il giro di boa e ritornano in campo a bordo di questo accordo commerciale così grande.
Max, all'inizio di questa settimana invece il primo ministro australiano Malcolm Turnbull ha dichiarato che il governo federale si impegnerà affinché l'Australia diventi uno dei 10 maggiori esportatori di armi al mondo. A tale scopo la coalizione ha allestito l'Australian Defence Export Office, ovvero l'ufficio australiano per l'esportazione di prodotti nel settore della difesa. Lasciando da parte le considerazioni politiche o d'immagine per l'Australia, quali concrete possibilità ha il paese di competere in un mercato così competitivo? Ricordiamo che al momento i 5 maggiori esportatori di armi sono Stati Uniti, Russia, Cina, Germania e Francia, e i 5 maggiori importatori sono India, Arabia Saudita, Cina, Emirati Arabi Uniti e Pakistan.
Ma allora, qua sono un paio di considerazioni da essere fatte. Allora, io non sono un esperto militare, per cui magari potrebbe anche essere interessante vedere questo tipo di approccio e di idea. Però, da un punto di vista commerciale, mi sembra di capire che l'Australia, che ha negli ultimi anni partecipato a diverse campagne militari o di difesa o di offesa, abbia portato dei prodotti, diciamo così, australiani, o perlomeno fatti in Australia, anche se con tanti pezzi fatti in altre parti del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, però alcuni veicoli sono stati ammirati a livello internazionale, per cui parlando, ripeto, togliete la parte etica da quello che vi sto dicendo, però i vari teatri di guerra del mondo sono stati una specie di parata anche commerciale di quello che l'Australia è riuscita a produrre o è capace a produrre a livello militare. E le cose che l'Australia ha prodotto, che hanno trovato nel mondo parecchio supporto, parecchio interesse, non sono oggetti immediatamente di morte, quindi non sono bombe, non sono mitragliatori, non sono esplosivi, sono veicoli magari militari, sono veicoli rinforzati, corazzati, sono certi tipi di navi e di battelli, per cui ecco, è forse una parte di impresa della difesa soft, se possiamo così dire, che è stata messa in esposizione e sembra aver trovato molto successo a livello internazionale. La cosa forse pratica, e adesso in un periodo vicino alle elezioni in Australia potrebbe anche avere questo risvolto politico, è il fatto che l'industria manifatturiera in Australia, soprattutto nel sud Australia e nel Victoria, ha sofferto moltissimo con la chiusura della produzione automobilistica, e quindi vedere un'industria come quella della difesa, che in Australia bene o male è il principale datore di lavoro, con un budget enorme di decine di miliardi di dollari spesi, e soprattutto con un'enfasi non su, ripeto, esplosivi, fucili, pistole, bombe, ma su sostanzialmente macchine, può essere un modo per continuare ad assorbire quella capacità e quel lavoro che veniva fatto dalle industrie automobilistiche in una nuova dimensione. Però condivido appieno tutti i dettagli o tutte le, come si dice,
criticità,
non soltanto criticità, ma proprio le
perplessità,
ecco, brava, grazie.
Siamo le suggeritrici ufficiali di Max
Tannenbaum. Le perplessità che sono state sollevate per dire, insomma, noi qua in Australia cosa pensiamo di essere, cioè chi dice siamo venditori di morte o godiamo quando gli altri hanno problemi, effettivamente questa considerazione va fatta. Certo è che il mondo non è in un momento particolarmente felice, perché nel momento in cui abbiamo avuto questo nuovo successo economico di tanti paesi che ci si affacciano attorno, quindi dalla Cina ma anche per esempio all'India, all'Oceano Indiano, eccetera, ci sono sempre lì, quando ci sono sempre più soldi da spendere, la possibilità di vedere spese militari in aumento, che è quello che sta succedendo tanto nel continente sud-asiatico, quindi India-Pakistan, quanto nella zona di conflitto del Medio Oriente tra Arabia Saudita, Iran, paesi arabi.
Sì, insomma, eccetera. Purtroppo non è una questione solo australiana, diciamo così. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina siamo in collegamento con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. E Max, noi adesso torniamo per concludere a parlare di Brexit. In un documento riservato, il governo britannico ha ammesso che l'economia peggiorerà dopo l'uscita del paese dall'Unione Europea, a prescindere dai dettagli dell'accordo commerciale che verrà raggiunto tra le due parti. Sul documento si legge che se non vi sarà un accordo condiviso, la crescita del Regno Unito scenderà dell'8%. Se invece la Gran Bretagna dovesse rimanere nel mercato unico dell'Unione Europea, ma solo come membro esterno, il calo sarà del 2%. Ecco, che peso dobbiamo dare a questo documento che, appunto, lo ripetiamo per chiarezza, è stato redatto per il governo inglese e che non avrebbe dovuto essere reso pubblico?
Ma è un peso abbastanza forte, perché il governo inglese ha sempre negato di aver fatto degli studi su quello che succederà dopo la Brexit, perlomeno così ha detto agli scozzesi. E gli scozzesi, nel momento in cui questo documento è venuto fuori, ha detto: ragazzi, che cosa state dicendo? La seconda cosa è importante, perché agli inglesi sembra stato detto che la Brexit era un modo per mantenere l'autonomia, staccarsi dall'Europa, essere indipendenti e sostanzialmente stare meglio rispetto alla situazione attuale, mentre questo documento redatto, ripeto, e commissionato al governo inglese, dice: le soluzioni sono, volete stare male, molto male o malissimo, per cui questo ti fa capire che forse l'idea di Brexit non è stata completamente assorbita in Gran Bretagna. Ci sono alcuni settori, soprattutto dell'opposizione laburista, che aveva sostenuto la Brexit, che sta cominciando a fare marcia indietro e che vede in questo documento il proprio cavallo di battaglia, o perlomeno sull'idea che la Gran Bretagna non beneficerà dal fatto di voler uscire dall'Europa, né se gli resta attaccata, diciamo così, con la colla, né se gli resta attaccata con una cordicina, come viene proposto, e aspetta quindi l'opposizione al varco il governo May, quando in autunno dovrà presentare la propria risoluzione su cosa fare al Parlamento, perché è da lì che dovrà essere approvata la nuova direzione Brexit, e se il governo in carica dovesse cadere ci potrebbero essere nuove elezioni e forse un nuovo capitolo in cui la Gran Bretagna può, dopo aver rimuginato per un anno e mezzo su cosa effettivamente vuol dire uscire dall'Europa, può avere forse l'opportunità di ripensarci, ritornare ad elezioni e in parte salvare la faccia per questi che sono stati 2 anni veramente di, perlomeno se tu parli con gli inglesi, ti dicono che sono 2 anni ridicoli di completa mancanza di leadership da una parte e dall'altra, di politici che sono effettivamente degli amatori e che giocano con il futuro degli inglesi senza aver pensato.
Degli amatori nel senso di dilettanti.
grazie Magica. Dei dilettanti proprio allo sbaraglio, che giocano sulla testa delle persone, soprattutto sulle generazioni future, senza aver preso in considerazione quali effettivi costi questo tipo di iniziativa possa avere. Questo non è un videogioco, la Brexit è una cosa reale, e quindi continuiamo a seguire anche lì quello che sta succedendo con interesse, perché effettivamente non è soltanto la Brexit una cosa che interessa la Gran Bretagna e il resto dell'Europa, ma tutti quei paesi che magari sono in accordi commerciali e che hanno all'interno di sé delle parti politiche dell'economia che vogliono, che ti dicono: no, invece facciamo da sole, facciamo tutto quanto meglio. Spesso non è così.
Grazie allora a Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Noi ci ritroviamo la settimana prossima qui sulle frequenze di Radio SBS.
Certamente, grazie a voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.